preoccupazione, in realtà la festa sarà questa domenica, è un po' tutta questa settimana, che è la settimana di mobilitazione lanciata dalla rete di Abitare nella crisi, accoglieremo per far tornare un po' i riflettori su questa occupazione che negli ultimi mesi si erano un pochino spenti. Allora, l'occupazione, come hai detto, è nata un anno fa, in seguito alla chiusura dei centri di d'accoglienza per l'emergenza Nord Africa. L'emergenza Nord Africa è stata aperta dalla protezione civile in seguito ai grandi flussi di migrazione provenienti dalla guerra Nord Africa e dalla guerra in Libia, e quindi di tutti gli stranieri presenti in Libia che non appena è scoppiata la guerra si sono trovati costretti, in alcuni casi anche obbligati, a imbarcarsi nel Mediterraneo per poi giungere la maggior parte di loro a Lampedusa. E dunque questa emergenza, che era durata per 2 anni, organizzata dalla protezione civile, quindi in maniera molto molto sommaria, distribuendo le persone su tutto il territorio nazionale, dopo i 2 anni è stata chiusa in maniera molto brusca, facendo firmare un foglio e dando 500 euro a ogni ragazzo, facendo firmare un foglio nel quale si dichiarava di rinunciare a ogni tipo di aiuto, di sussistenza da parte dello Stato, lasciando così migliaia di persone per strada completamente abbandonate, senza contare il fatto che nei centri di accoglienza, dove per 2 anni avrebbero dovuto ricevere, oltre a un tetto e alla sussistenza giornaliera, avrebbero dovuto ricevere educazione e un minimo di inserimento, cosa che nel 90% dei casi almeno non è stata fatta.
Tra l'altro vale la pena di ricordare che le varie associazioni del cosiddetto no profit ricevettero una montagna di soldi per la gestione. Questi soldi venivano direttamente dall'Unione Europea, quindi non è che mancavano i fondi, e che molto banalmente questi fondi sono stati utilizzati per pagare funzionari o altro, non azzardiamo di più, ma certamente non per i profughi, non per i corsi di formazione, non per i corsi di lingua. In alcuni casi Torino, come dire, era un po' in mezzo, addirittura gli immigrati hanno denunciato l'assenza di le strutture elementari come docce, gabinetti, proprio il minimo indispensabile per vivere, sono stati semplicemente parcheggiati, garantendo per l'ennesima volta un bel guadagno a tutto quell'ampio sottobosco, un po' di destra e un po' di sinistra, che invece sulle emergenze umanitarie ci campa. E come? Ecco, questo forse valeva la pena di dirlo, perché sembra...
Sì, in particolare poi appunto l'associazionismo a Torino, abbiamo avuto modo di scontrarci, cioè di approfondire un po' come era stata gestita l'emergenza, dai più noti fino all'Arci, diciamo. Cioè abbiamo visto proprio come alcune emergenze dell'associazione Brevelli, associazione Tenda, hanno appunto, facendo delle domande ad alcuni operatori che si sono licenziati appunto per le condizioni estreme, appunto il fatto di annusare la grande truffa che era stata fatta anche da associazioni che almeno in teoria dovrebbero essere quelle che si dovrebbero occupare di più e con più cura di questo tipo di problemi. Per quanto riguarda questo, noi il lavoro che abbiamo fatto come comitato purtroppo non ha potuto improntarsi, cioè diciamo che siamo stati più concentrati sul risolvere i problemi che hanno fatto più che è fare un lavoro di indagine per capire esattamente chi ha causato questi problemi, perché ci siamo trovati con più di 500 persone che poi in breve tempo sono diventate, il numero è salito perché la voce si è sparsa tra i rifugiati un po' in tutta la nazione, la voce appunto delle tre case al villaggio olimpico, che poi durante l'estate sono diventate quattro, e quindi ci siamo trovati a far fronte, a sentire molte storie, a cercare anche un po' di approfondire il sistema dell'accoglienza, come aveva funzionato, ma diciamo che la maggior parte delle nostre energie purtroppo sono state impegnate nel far fronte a risolvere questa o almeno a mettere delle pezze in questa situazione davvero che ha causato davvero gravi danni.
Indubbiamente, tra l'altro una parte di quelli che sono qui, come dire, vivono arrangiandosi, e li ritroviamo in estate a raccogliere la frutta nel distretto di Saluzzo, delle cui condizioni abbiamo più volte parlato dai microfoni di Blackout, e che poi rimandano, no, a quella che è l'autentico utilizzo che si pensa di fare di gente che invece, come dire, dovrebbe essere aiutata ad introdursi dopo il trauma della guerra, dopo il trauma dell'esilio forzato. Io ricordo perfettamente di essere andata in visita alla Croce Rossa Militare di Settimo, cercando di capire che cosa stesse succedendo nei momenti in cui c'era ancora un po' di gente dentro e un po' di gente fuori, e nonostante la presentazione come Blackout ci hanno lasciato in mezz'ora sotto la pioggia battente, quando finalmente siamo riusciti a parlare con qualcuno di loro e anche con qualcuno dei ragazzi, uno di questi crocerossini, pensando di fare buona cosa e battendo sulle spalle di un ragazzo che veniva dall'Africa, diceva: ma lui è veramente un bravo ragazzo, quest'estate è stato a lavorare a Saluzzo. Ecco, mentre doveva essere sotto protezione umanitaria, gli dovevano essere garantiti i corsi, gli doveva essere garantita la prospettiva di vita, viene considerato un bravo ragazzo perché, fra virgolette, capendo che lì non ha nessuna prospettiva, scappa a lavorare a Saluzzo, alle condizioni in cui si lavora a Saluzzo. Ecco, questo credo che sia un piccolo micro episodio che la racconta lunga su com'è la percezione nei confronti delle persone che arrivano qua e che in quanto richiedenti asilo, in quanto profughi di guerra, avrebbero dovuto incontrare ben altro. Ma veniamo un po' alla vostra esperienza, che è stata sicuramente un'esperienza politica, ma anche un'esperienza di contatto umano molto importante. Ci vuoi parlare un po' di questo?
Sì, allora, dal punto di vista dell'esperienza politica, soprattutto per quanto riguarda le quattro case a Lingotto, un'esperienza che purtroppo dal punto di vista politico è molto difficile da affrontare, perché appunto, come hai detto tu, ha una grossa parte umana più che altro, e viene molto fuori a Lingotto, perché lì si vede come il fatto che appunto sia tutto stato trattato fin dall'inizio come un'emergenza abbia reso la vita di queste persone un'emergenza quotidiana, possiamo dire. In alcune palazzine a Lingotto siamo riusciti e sono riusciti i ragazzi soprattutto grazie appunto a un tetto, a iniziare a integrarsi con la città, e grazie al nostro aiuto e all'aiuto di altre associazioni un minimo virtuose che sono riuscite a creare quei collegamenti necessari per instaurare una vita quantomeno dignitosa. Invece per quanto riguarda altri palazzi la condizione è davvero emergenziale ancora oggi. Uno, perché Ci sarebbe un'altra storia da raccontare, che è quella della grandissima speculazione del villaggio olimpico, per cui questi palazzi, dopo appena un anno che sono utilizzati, stanno già praticamente crollando a pezzi, perché tutto il sistema idraulico sarebbe da rifare, ed è stato rifatto infatti negli altri palazzi del Palazzo Olimpico, che sono abitati legalmente, oggi sono delle case popolari o del social housing. Prima di far arrivare le persone, questi palazzi sono stati al loro interno ricostruiti, al loro esterno non ancora. Infatti, se si passeggia per il villaggio olimpico si vede che tutto l'intonaco e parte della muratura pian piano crollano. A ricordare che questi palazzi sono stati costruiti neanche 10 anni fa. E quindi da un lato diciamo le strutture dei palazzi, dall'altro il grande affollamento che si è venuto a creare, come dicevo prima, perché un po' per il passaparola del fatto che vi erano questi palazzi dove venivano ospitati i rifugiati, ha fatto sì che nei mesi dell'estate, dopo Saluzzo soprattutto, a settembre abbiamo avuto una grossa emergenza abitativa in un palazzo in particolare, in cui appunto c'erano un numero esagerato di persone, e questo ha reso in qualche modo necessario che alcune persone partecipassero in una nuova occupazione, che è l'occupazione che è stata fatta il 17 gennaio in via Madonna delle Salette 12, in piazza Massagua, in un edificio di proprietà di una congregazione cattolica,
e che poi è stata successivamente sgomberata. Insomma, questa storia
No, è ancora, sto parlando da qua io.
Ah, ok.
No, è ancora, diciamo, non è molto uscita mediaticamente, perché stiamo facendo un lavoro molto, ecco, dal punto di vista politico. Come comitato, purtroppo, al MOI anche riuscire a far nascere pratiche di auto-organizzazione e momenti di discussione, di condivisione di quello che è stato un po' il loro percorso, di quali potrebbero essere le prospettive di lotta future, perché comunque è quello che diciamo sempre, che la casa è un primo passo, ma poi ci sono molti altri aspetti della vita che vanno migliorati per avere appunto una vita quantomeno dignitosa. Si parte dal lavoro, che è un grande problema per la maggior parte di loro, passando per molti altri aspetti. Ecco, fare un discorso del genere, appunto far partire percorsi di auto-organizzazione, assembleari all'Ingotto, ci abbiamo provato, continuiamo a provarci in ogni maniera, ma è molto complesso, uno per quanto riguarda i numeri e due per quanto riguarda le continue emergenze legate all'acqua e alla luce, che in qualche modo rendono difficile il poter avere un momento di tranquillità per costruire qualcosa di più solido e con più prospettive al futuro. Cosa che invece contrariamente alle nostre aspettative prima dell'occupazione sta avvenendo in via Madonna delle Salette, perché i numeri sono più ristretti, le condizioni del palazzo sono ottimali rispetto a quello del MOI, nonostante il palazzo sia stato costruito negli anni 70, e questo la dice anche lunga su come siano stati costruiti e sulle speculazioni fatte al villaggio olimpico. E dunque adesso anche nei prossimi prossimo aprile faremo una prima festa, probabilmente nella prima o nella seconda settimana, per inaugurare il giardino e un po' tutta la casa, per dare un po' di visibilità a questo posto, che nei primi mesi di vita non ne ha avuto molto, proprio perché ci siamo concentrati su far nascere pratiche di auto-organizzazione che stanno iniziando a dare i loro primi frutti.
Ecco, questo mi sembra un aspetto molto interessante, su questo vorrei concludere perché ci stiamo avviando alla fine della nostra mattinata informativa. Ecco, credo che forse la difficoltà maggiore sia costruire percorsi di auto-organizzazione e autogestione con persone che sono persone come tutte le altre e che certamente, come dire, non hanno nel proprio DNA politico l'autogestione e che forse magari in una dimensione più piccola può funzionare meglio.
Sì, sì, sicuramente. Noi lo stiamo vedendo anche dalle cose più banali, dalla pulizia, che però può essere dalla pulizia dei piani, delle scale. Stiamo vedendo che comunque le assemblee fatte prima al MOI, eccetera, alcuni discorsi stanno iniziando a dare i loro primi frutti. Naturalmente c'è molto da lavorare perché appunto molte persone non sono abituate, non sono mai state abituate a comunque pratiche assembleari e di autogestione e vedono molto, sentono molto il bisogno di un'autorità in qualche modo, cosa che stiamo cercando in tutti i modi, su cui stiamo cercando di lavorarci su e di fare in modo che pian piano si possa sempre andare più verso pratiche di autogestione e auto-organizzazione.
Divengono essi stessi protagonisti del loro percorso.